parlando di nomi e di aziende di Milano, lo Sciami è arrivato fino a proporre l'autogestione della flessibilità ai lavoratori, una tecnica avanzatissima che funziona in questo modo qua. Sei nel reparto pescheria, 5 lavoratori, benissimo, sappiamo benissimo che voi, ognuno di voi ha i suoi problemi, adesso qui il capo se ne va, gestitevi un po' voi le ore, tutto, chi viene il mattino, la sera, vedetevela un po', vi mettete d'accordo, così vi aiutate a vicenda. I 5, meno male, adesso vediamo, io oggi c'è da fare, tu no, beh, passi tu al mio posto, poi fanno il calcolo delle ore. Cristo, cioè hanno contratti a termine per 70 ore, ma il tracciato aziendale è di 112 ore, le altre 30, 42 ore da dove vengono prese? Dovranno pur mettercele loro. Allora, siccome sono loro che se l'autogestiscono, si gestiscono anche queste 42 ore. Che diventa? Beh, io stasera non posso, ti fermi tu. No, io mi sono già fermato ieri. Le contraddizioni che fino a ieri erano riversate sui capi, erano riversate sulle strutture, quel bastardo, quella carogna, adesso sono qui tra noi. Abbiamo l'autogestione, ce la stiamo autogestendo e non ci veniamo fuori se non alla condizione di identificare piano piano, giorno dopo giorno, il lavativo. Allora il lavativo diventa quello che noi dobbiamo buttare fuori dalla squadra, cioè il più debole, il più povero, quello che è incapace di sopportare tutte le tensioni lavorative, psicologiche, familiari, autodistruttive che sono in corso. Questo è la riflessione che io voglio fare. Nessuna bilateralità, una tendenza molto pericolosa e molto sofisticata che noi vediamo sì nella grande distribuzione o nella impresa, ma noi questa situazione la vediamo sempre più a livello sociale generale attraverso quelle tipologie del lavoro a cui facevi riferimento anche tu prima, per esempio il lavoro interinale. Il lavoro interinale, qui a Milano a Natale c'è l'usanza di queste grandi aziende di prendere le nataline. Le nataline sono delle lavoratrici, no, interinali in affitto che servono solo per il periodo di Natale e si spengono quando le luci degli alberelli si spengono, anche loro vanno fuori. Alcune di queste lavoratrici del nostro cantiere ci hanno raccontato delle storie al limite dell'incredibile. Spendono di più per lavorare che non quanto spenderebbero rimanendo a casa senza lavorare, perché stanno fuori Milano, devono venire a fare 4 ore spezzate significa che fanno 1 ora e 20 per esempio dalle 7 del mattino alle 8:20 e poi un'altra, le altre ore 3 ore dopo. Non hanno il tempo tra la prima parte dello spezzato e la seconda di ritornare a casa, se anche ce l'avessero gli costerebbe l'ira di Dio. Non si possono fermare sul piazzale dell'ipermercato, perché ci hanno provato mettendo dei fogli di giornale nella macchina, addormentandosi lì, ma sono arrivati i guardioni a dire no ragazzi, qui non si può mica, ma scherziamo, i clienti sono venuti a dirci cosa c'è, un giro di droga lì, prostituzione. Fuori dal piazzale, se no non veniamo neanche più a comprare qua, che luogo losco sta diventando questo. E dove va una persona che deve fermarsi 3 ore per Milano? Andrà in un bar a spendere un sacco di soldi, 3 ore, cosa fa 3 ore? Per fare 4 ore di lavoro ne devono fare 7, 8, così. Allora, perché queste nataline che spendono di più, guadagnano meno, no? Di quanto spendono, continuano a farlo, perché hanno scoperto, cioè per dispositivi naturali che piano piano sono stati conosciuti prima dalle storie di lavoro che poi dagli analisti che hanno cominciato a lavorare teoricamente su queste cose, a cercare di capire come funzionano, hanno scoperto che le agenzie interinali gestiscono il controllo dei rifiuti. Cioè, se io in altri termini ti chiamo e ti dico c'è una possibilità di lavoro di questo genere e tu dici no, per me è troppo scomodo, troppo lontano, non ci vado, c'è un marchio elettronico, cioè basta, la seconda volta a parità di offerta non vieni chiamato, viene chiamato un altro. In Francia questo è diventato chiarissimo, tant'è che c'è della gente che ha cominciato a lavorare sull'estensione, cioè dell'agenzia, dello spazio di lavoro dell'agenzia interinale, che in Francia è intorno ai 100 km, e la gente ha cominciato a dire: guarda, siamo matti, come facciamo a rimanere lì? Ecco, questo era il meccanismo. La flessibilizzazione quindi va vista anche non solo come dinamica interna, cioè all'azienda, e come gioco tra la flessibilità produttiva e la flessibilità del lavoro, ma anche, come dicevo, nella seconda colonna dei problemi, come tipologie del lavoro, perché la possibilità di fare lavoro a chiamata, per esempio, che qui adesso è stata introdotta con la nuova legge, ma che in America è già avanti da anni, alla Walmart, tanto per essere chiari, funziona in questo modo il lavoro a chiamata: c'è uno stanzone più grande di questo in cui i lavoratori si siedono, potenziali lavoratori si siedono, no? Selezionati già prima, e attendono di essere chiamati per andare a fare le consegne. Il tempo che verrà calcolato loro sul tesserino elettronico, perché metteranno la tessera in entrata o in uscita, se no vengono denunciati per furto del tempo, che è una nuova categoria penale che ha inventato la Walmart, ebbene, il tempo che gli verrà conteggiato è solamente quello delle consegne, per cui delle persone, come dire, possono stare anche 10 ore per lavorarne 3. Ecco, questo è il lavoro a chiamata. Ora qui è stato, sì, ma qui comunque verrà introdotto con una serie di mediazioni, per esempio un bonus, no? Una tantum che copra le spese d'attesa, eccetera. Ma andate a vedere la quantità, l'entità di questa irrisoria cifra d'attesa. E questo è legato al commercio elettronico, che è una delle vie di sviluppo di queste grandi aziende, che darà quindi lavoro a delle persone che cosa faranno? Lavoreranno qualche giorno, poi se ne andranno di lì, perché non ha nessun senso giocare, impostare la propria vita su una dimensione di questo genere. Quindi se uno proprio ne ha bisogno e non può farne a meno, lo fa. Ecco che i punti quindi del ragionamento si collegano. E questo è il punto. Basta, c'è uno scambio simbolico, eccetera, eccetera. Ah, l'ultima cosa che volevo dire, che è riferita agli ultimi interventi, è sulla impressione che può dare questo discorso che ho fatto, e che, ma molto ragionevolmente la può dare, perché non è così, cioè, di una situazione molto preoccupante, molto lugubre, e per dirvi quanto lo sia comunque rispetto a questi territori, forse rispetto ad altri le cose vanno meglio, ma rispetto a questi è sicuramente così. Vi racconto la storia di Tonino, cioè di un altro, che sono due del nostro cantiere che lavoravano all'Esselunga, qui di Milano, e che nel corso della ricerca sono stati licenziati. Sono stati licenziati perché? Perché hanno fatto un'intervista alla Casa della Cultura di Milano. La conoscete tutti? La Casa della Cultura di Milano ha un sito che alcuni mesi fa, fino a un anno fa, quando è avvenuto questo fatto, raccoglieva storie dal mondo del lavoro, e poiché Tonino e gli altri due, sono tre licenziati, erano persone molto dinamiche, attive, venivano da una storia di lotte anche qui a Milano, precedenti alla grande distribuzione, quando gli è stato chiesto da delle persone della Casa della Cultura di raccontare un po' la vita dentro l'Esselunga, loro l'hanno raccontata. Interviste che sono state sul sito pochissimi giorni, perché dopo pochissimi giorni, due o tre, quando sono rientrati in azienda, questi signori sono stati bloccati e gli è stato detto: è venuto meno il rapporto di fiducia tra l'azienda e lei. Licenziato, da un giorno all'altro. Perché? Perché hanno parlato delle dinamiche del mondo del lavoro, non perché abbiano fatto chissà quali dichiarazioni eversive. È venuto meno il rapporto di fiducia. Questo è il territorio di gestione della comunicazione che fa paura, perché questo territorio allo Shan, per esempio, è anche definito nei libretti che viene dato a tutti i lavoratori, con su scritto in piccolo al fondo del libretto: guardate che ogni lavoratore è tenuto a osservare il segreto aziendale. Ora tenete presente il segreto aziendale, che qui non ci stiamo riferendo alla formula della bomba atomica, della Coca-Cola, ci si riferisce, quando si parla del segreto aziendale, a fatti che avvengono in azienda. Non bisogna parlare fuori di qui di ciò che avviene in azienda. E questo è un ulteriore elemento che produce questa atmosfera cupa, questa acquiescenza, diciamo così, dei lavoratori per sopravvivere, e questo clima dentro il quale diventa importante tentare di percorrere delle vie di conoscenza per uscire di qui e per immaginare una prospettiva che io condivido, che è quella di immaginare una conoscenza legata alla trasformazione, alla lotta. D'altro canto, non c'è conoscenza senza tentativo di cambiare una cosa. Noi conosciamo il dispositivo di Tonino perché fa un'intervista, lui la fa l'intervista, parla dei fatti che avvengono all'S Lumbra e per Bacco se ne parla, racconta le sue storie, le potete probabilmente leggere ancora oggi sul sito, ma viene licenziato. Quel che non si sa è cosa succede dopo. Allora, cosa succede dopo? Che Tonino deve lavorare. E dove andrà a lavorare? Guarda caso, ci sono delle cooperative che gestiscono il magazzino di Limito, che è il magazzino che produce i servizi per la S Lunga, che lo prendono in un lavoro in nero perché lui non dice niente. Allora, sì, vabbè, qui puoi lavorare anche senza libretto di lavoro, 16 ore al giorno, per la stessa azienda che ti ha licenziato. È un circuito spettacolare, se vogliamo, no? Straordinario, interessante da vedere, perché ci dice come Tonino, che è un militante, uno che ha una lunga storia di militanza, che tenta semplicemente di dire le condizioni di vita dentro un'azienda, si trova a dover percorrere un circuito infernale che lo spinge fino al lavoro nero più assoluto dentro la città di Milano e in un buco senza fondo. Ecco, questo è un po' il punto del, diciamo così, della zona grigia sociale, della zona grigia in cui tutti noi siamo. E io penso che sia una buona cosa, quando si è in queste situazioni, tentare di fare qualche passo prudente di comprensione di dove ci si muove, perché è troppo facile immaginarsi dei mondi non percorribili, ma è molto difficile immaginare dei tracciati percorribili viste queste condizioni.
Sì. Una veloce considerazione sulle cose che, su cui Renato ha discusso finora e che, vabbè, vado seguendo da anni. Io non faccio parte del lavoro manuale, faccio parte del molto sfigato lavoro intellettuale, e volevo porre questa cosa, no? Perché credo che non essere l'unica persona qua dentro in questa condizione. Allora, io lavoro in un'università recentemente nata, dove persone, tantissime, abbiamo scoperto da un'inchiesta fatta, anche perché stiamo a sociologia, lo dico, la bicocca, persone come me sono inquadrate in una condizione di tutorship, la chiamano la nostra attività. E allora a un certo punto ci siamo dette, vabbè, ma chi sono sti tutor, cos'è sta tutorship, no? Abbiamo iniziato a guardare queste cose e abbiamo scoperto che nel, come dire, comandamento universitario i tutor in realtà dovevano essere i docenti che davano delle indicazioni agli studenti, insomma in qualche modo li guidavano. In realtà i veri tutor erano dei personaggi, noi, che tenevano dei corsi, facevano gli esami, facevano ricevimenti, dicevano agli studenti: no, guarda, io non posso seguirti come relatore o relatrice di tesi perché, sai, sono un attimo sfigatina, potrei farti da correlatore. E con gli studenti e le studentesse che ti guardano in maniera un attimo strana. E quindi così, insomma, una figura inesistente, una figura inquadrata, esistente su un regolamento universitario che però non puoi essere tu. Cioè, il tutor nel regolamento è il docente ordinario, il tutor nella realtà è appunto la sfigatona o lo sfigatone che tiene il corso, pagato per il mese in cui tiene il corso, eccetera, eccetera, no? Con un livello di flessibilità incredibile, tipo il corso quest'anno si tiene il tal mese, il tal altro mese, tu ci devi essere, non ci devi essere, che cosa fai? Insomma, abbiamo fatto un'inchiesta a un certo punto con altre compagne, soprattutto donne. Si è deciso di fare un'inchiesta su questa figura del tutor ed è venuto fuori di tutto di più. Sono venute fuori le peggio torsioni, no? Dai portaborse decisi a fare di tutto pur di poter continuare a sperare, non di avere la garanzia, ma di poter continuare a sperare in un percorso differente, piuttosto che persone che magari facevano altri 15 lavori, però insomma questo un attimo mi dà uno spessore che... Insomma, ne veniva fuori un panorama, noi non l'abbiamo mai pubblicata questa cosa, però c'è. Io spero che prima o poi la si riesca a mettere su internet, anche se insomma non di certo sul sito della Bicocca, visto che hanno fatto di tutto per farci fuori anche su questa inchiesta. Però appunto non è una forma di sfruttamento come sembra in qualche modo venire fuori questa sera sul lavoro manuale, cioè esiste una forma di sfruttamento radicale di ogni forma di lavoro, che sia manuale, che sia intellettuale. Tu non esisti, tu sei considerato intercambiabile anche nel momento in cui sanno che la tua intercambiabilità non c'è. E secondo me è importante anche denunciare questo genere di cose, no? Il fatto che appunto in una struttura universitaria il contratto tu lo firmi 6 mesi dopo aver fatto il corso e, per esempio, come è successo a me quest'anno, scopri che vieni pagata la metà di tutti gli anni precedenti. Perché? Perché il senato accademico ha deciso così, dice vabbè vaffanculo, cioè magari mi si avvisasse prima, vedessi mai un contratto prima, potrei decidere, no? Poi io lo considero lavoro politico, vado avanti a farlo, però potrei decidere prima se andare avanti a farlo in università o nel piazzale dell'università, a quel punto gratuitamente. Cioè, per cui io credo che proprio ci sia un andamento, come dire, del mercato del lavoro, per cui si fa, come dire, si conta tantissimo su delle presenze, e gli esempi che tu hai fatto, in fin dei conti, appunto, l'esempio della donna con la bimba, benissimo, noi le veniamo incontro, e la bimba è, quindi vieni quando ci sono i giorni di vacanza, per cui la bimba non va a scuola, no? Dando per scontato che questa donna abbia un compagno, qualcuno che possa curare la bimba, eccetera, così come su tante altre persone si dà comunque per scontato che ci sia una disponibilità a tenere in piedi un'istituzione e che addirittura tu con quell'istituzione in fondo vorrebbe arrivassi ad identificarti. Perché poi questo è fondamentale, come non ti identifichi con l'istituzione? Magari, voglio dire, se sei cassiera all'Esselunga te ne può fottere più di tanto di identificarti con l'istituzione, ma con l'istituzione universitaria vuoi mettere, ti facciamo lavorare qua, cazzo non vai a fare la cassiera dell'Esselunga. Cioè è un po' questo il passaggio, no? Però questa contraddizione viva e forte, eppure ci siamo dentro in tantissime persone, e tante, e ti dico tante, e vi dico tante, perché da questa inchiesta che abbiamo fatto poi, quello che saltava fuori è che una minimissima parte era disposta a, come dire, a rendere palese questa cosa, ma una grandissima parte assolutamente voleva che rimanesse tacita, silenziosa, e che fosse comunque, come dire, l'accettazione passiva di una gavetta per la carriera. E siccome a me della carriera non me ne fregava niente, mi interessava solo arrivare a delle persone giovani per dire delle cose, mi sembrava una cosa folle, no? Oggi che appunto l'istituzione ci ha dimezzato, di stipendi così da un momento all'altro senza dirci un cazzo, senza cioè continuando a non farci firmare i contratti e facendolo scoprire dopo, io trovo il silenzio più assoluto. E allora mi chiedo, non è appunto solo sul lavoro manuale, appunto la grande distribuzione, la Pirelli, come diceva il compagno di prima, è proprio un andazzo complessivo, ma non che se fosse solo il lavoro manuale allora mi rincorrerebbe col cazzo, insomma. Cioè, indubbiamente c'è un andazzo del mondo del lavoro che è sullo sfruttamento massimo delle capacità soggettive, che siano lavorative, di tipo manuale, che siano, insomma, a seconda del livello di istruzione che tu hai, ti massacriamo, cazzi tuoi, no? E poi tu devi massacrare gli altri a tua volta, perché mi sembra che sia venuto fuori dall'inchiesta che tu hai fatto un discorso di massacro degli altri. Questa cosa a me sembra estremamente pericolosa. E allora non è che io chieda a Renato una risposta, no? Perché mi sembra assurdo chiedere a Renato una risposta, il quale ha già ampiamente pagato peraltro per le risposte che ha dato. Però direi, ma perché collettivamente non si riesce a trovare una risposta? E invece collettivamente si trova sempre una disgregazione degli interessi personali, individuali, per cui la disgregazione più totale è appunto... Non è la persona che vuole fare carriera in università che rompe la possibilità di una solidarietà, ma anche nella grande distribuzione c'è in continuazione chi rompe. Cioè, che cazzo sta succedendo? E io mi direi, interroghiamoci su questo proprio come fenomeno complessivo del mondo del lavoro. Poi, volendola fare un attimo più feroce, interroghiamoci anche a livello globale, però qua mi sembra che ormai la ferocia diventi grande, nel senso che significa veramente riprendiamo in mano l'analisi del capitale e cerchiamo di capire dove cazzo sta andando oggi e come sta agendo oggi. E vabbè, la lascio lì, è posta lì la tua sentenza.
Non so se tu vuoi dire ultime due cose, anche perché lei domande non te ne ha fatte. Noi dobbiamo solo sperare che vi sia un processo che consenta al tutto di arrivare abbastanza velocemente come le cassiere dell'esse lunga, insomma.
Tra le cassiere dell'esse lunga quando
e lo so, però se sei là come penso.
Capito, però
pensa tu al contratto.
Esatto. No, vabbè. Fai il contratto.
Beh, io direi solo questo, io mi fermo ancora qua un pochettino anche lì ai libri per chi vuol conoscere un po' anche il quadro del nostro lavoro, perché questa ricerca di cui noi abbiamo parlato si inserisce in un quadro di altri lavori che noi stiamo facendo sulle strutture intermedie residenziali, su tanti altri temi che possono a qualcuno forse interessare. Quindi chi è interessato a conoscere un po' il nostro lavoro, mi fermo ancora un po' lì e ne parliamo. Volevo solo ringraziare per il modo succinto in cui ha sintetizzato un aspetto importante anche della parte finale del mio intervento, ma che mi è sembrata una frase molto bella che dicevi tu, che era proprio questo: raccontarsi e raccontare come strumento di lotta. Mi è piaciuta molto questa sintesi estrema del pensare, raccontarsi e raccontare come un primo livello, ovviamente non come la lotta, ma come sicuramente come un primo livello anche di semplicità con cui accostarci alla complessità di questi problemi. Grazie e io vi saluto.
Signore Serunga di casa, oggi c'è un quadro di Luca Prodi.